Charle sportive. Su Radio Statale stiamo tutti CT.
Bentornati in onda, cari amici, care amiche, scusate qualche piccolissimo inconveniente tecnico. Eccoci qua, siamo tornati. Allora, dicevamo ragazzi, oggi puntata scoppiettante, non so che cosa sta succedendo qua ai microfoni, comunque prima o poi lo scopriremo. Allora ragazzi, ragazze, oggi di che cosa parliamo, Federico? Abbiamo un tema piuttosto, abbiamo deciso di fare un po' di focus su qualche... in particolare un fatto e poi da lì spostarci. Di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di Copa Libertadores e in particolar modo di una partita che è andata in scena solo parzialmente scusatemi, nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Una partita che tra l'altro molti appassionati italiani hanno anche cercato di seguire come sottoscritto, salvo rimanere poi stupiti,
vagamente delusi.
Sì, esatto, dal fatto che, come forse saprete, al termine dell'intervallo si è verificato un fatto che ha impedito il proseguimento della partita. Stiamo parlando dello spray urticante, gas urticante, che è stato lanciato contro i giocatori del River Plate al momento di entrare in campo, sul punteggio di 0-0 dopo che è andata la partita, era finita 1-0 per il River, quindi anche tra l'altro tutto ancora apertissimo. E la partita poi non è stata più ripresa, anche perché quattro giocatori del River sono stati dichiarati dal medico ufficiale assolutamente inabilitati a proseguire il gioco. Si sono verificati tutta una serie di episodi parecchio confusi anche in campo, fra l'altro, nel senso che i giocatori del Boca chiaramente volevano che la partita si giocasse comunque, perché loro non si ritenevano responsabili e sapevano che un'interruzione avrebbe causato la loro squalifica, quando appunto i giochi erano ancora apertissimi. I giocatori del River, giustamente, avendo subito un agguato, si ritenevano vittime e chiedevano la sospensione della partita. L'arbitro è stato eccessivamente caricato di responsabilità dai dirigenti della Conmebol.
Sì, la Conmebol, la UEFA, diciamo, sudamericana. Qui intanto abbiamo sentito, non era il tenue rumore della lucidatrice sopra delle nostre teste, ma il delicato naso di Pietrino Giani.
E i dirigenti della Conmebol hanno sovraccaricato di responsabilità l'arbitro, che alla fine ha sospeso la partita. I dirigenti della Conmebol, che sono stati definiti mafiosi da Pablo Daniel Osvaldo nel pomeriggio di ieri, questo perché fra l'altro alcuni hanno avanzato una teoria che sarebbe supportata da alcuni video, secondo la quale il gas urticante che è andato a colpire i giocatori del River Plate sarebbe stato utilizzato in realtà dalla polizia argentina per allontanare i tifosi del Boca, che tramite la rete di protezione che c'è tra il campo e la DOS, che è la curva del Boca Junior, cercavano proprio di andare a cercare un contatto più o meno fisico con i giocatori del River che entravano in campo. Questa chiaramente è una voce che non trova conferma. Ad ogni modo, questa settimana, se non sbaglio, la Coppa Libertadores riprenderà con i quarti di finale. Non c'era nemmeno margine per rigiocare questa partita, la decisione era abbastanza scontata.
Sì, sì, assolutamente. Poi però mi viene da dire che i provvedimenti che sono stati presi sono stati molto tenui, perché hanno squalificato per la prossima, cioè in questa partita è come se fosse finita 0-3 tavolino per il River Plate. Per la prossima stagione il Boca Juniors giocherà le prime quattro partite della Coppa Libertadores in casa con lo stadio chiuso e le quattro partite in trasferta senza la possibilità di avere i supporter al seguito. Una carezza, oltre a $200,000 di multa. Una carezza se confrontato rispetto alla gravità dell'episodio, perché ormai in Argentina, per tutti quelli che sono fan del calcio argentino, è l'ultimo di una lunghissima serie di episodi di violenza che poi in realtà potremmo rimettere all'interno di un grande movimento mondiale di violenza negli stadi, quasi, perché siamo arrivati proprio a un punto di rottura. Bisogna riconoscere che quando business is business non c'è proprio realtà, logicità che tenga, perché purtroppo hanno fatto così col Boca Juniors solo e esclusivamente perché l'importanza del Boca Juniors in una coppa così così prestigiosa è fondamentale.
Assolutamente, e tra l'altro la sanzione è praticamente identica a quella che era stata combinata ai tifosi dell'Inter dopo il famoso derby del 2005, nel quale rimase offeso Nelson Dida da un fumogeno lanciato dalla curva dell'Inter.
E, si deve ancora riprendere.
Al di là, esatto, da lì non è più stato un portiere, il povero Nelson. E, no, comunque sicuramente è stato rilevante in questo senso il peso che il Boca Junior ha a livello sudamericano e tornando al tema della violenza negli stadi, quello che si vede in Argentina è sicuramente la punta di un iceberg a livello mondiale. In Argentina succedono le cose mediamente più gravi in assoluto, perché è un calcio che è completamente in mano alle curve ed è un fenomeno molto più grave, violento ed esteso di quello che vediamo da noi. Basti pensare che ci sono dei video che potete vedere anche su YouTube di questi anni, dove si vedono talvolta addirittura i capi di alcune tifoserie in trasferta che scendono dagli autobus e impartiscono ordini ai poliziotti, e i poliziotti ubbidiscono, si dispongono per proteggerli e farli entrare allo stadio. Questo è per dare un pochino l'idea. E se vi capita ogni tanto di guardare il calcio argentino o in streaming o sui canali italiani che lo trasmettono, talvolta vi capita anche di sentire per esempio di sparatorie con i parcheggiatori prima della partita, cose che sono considerate purtroppo lì quasi normali, tant'è che per esempio per Boca River ormai da anni che non si può più andare, non si può più seguire le partite in trasferta, e per l'una e per l'altra tifoseria, insomma è una situazione
che è arrivata quasi allo stremo, sì. E viene da dire che adesso sarebbe da fare l'anno zero in cui o provi a fare una cosa simile a quella che ha fatto, che è stata fatta in Grecia da Tsipras con il ministro Kontonis, il ministro dello sport, che ricordiamo a fine febbraio per i fatti del molto spiacevoli accaduti allo stadio Pireo tra Olympiacos e Panathinaikos, hanno sospeso tutti i campionati a data a destinarsi, che poi è ripartito circa due settimane dopo, sembra verso il 10 di marzo, con gli stadi chiusi proprio per questa mancata ottemperanza di regole, diciamo, di sicurezza che adesso sono ormai obbligatorie per tutti i club, quindi telecamere piuttosto che accessi più controllati e quant'altro. Bisogna capire. L'altro giorno tu dicevi, no, hai seguito la partita. Io non ho fatto come te, che sono rimasto sveglio fino alle 2 del mattino, 3 del mattino, che ora era, sono, me la sono guardata comodamente in replica e mi sono visto anche tutta la scena, no, seguente in replica. E c'era Stefano Borghi, il commentatore per Fox Sports, un grandissimo, per chiunque se lo ricordasse ai tempi di Sport Italia, un grandissimo conoscitore e estimatore del famoso calcio ai limiti del mondo, al confine del mondo, quello argentino e sudamericano in generale, che era particolarmente amareggiato, con delle frasi molto dure, e ha evidenziato di come questa fosse la figura tra le più brutte della storia del calcio argentino, della federazione argentina, dello Stato argentino, perché qua stiamo parlando comunque, ragazzi, di una partita di calcio e non ha alcun senso che ci sia anche un qualsiasi tipo di aiuto, come dicevi tu, quello dei poliziotti che aiutano gli ultra ad entrare dentro lo stadio. Cioè siamo arrivati veramente all'esagerazione, all'esasperazione totale.
Sì, lì è proprio un sistema, penso, perché chiaramente giudicando da fuori, per di più dall'altra parte del mondo dove siamo noi, non è mai semplice, bisognerebbe calarsi in certa realtà. Però è chiaro che quello è un problema che va molto al di là del calcio, cioè l'Argentina è un paese sicuramente che ha determinati problemi in questo momento, come li aveva anche tanto tempo fa. Spesso lo sport è un po' lo specchio del paese, questo è soprattutto il calcio, che è uno sport popolare che coinvolge quasi tutto il mondo, anzitutto sostanzialmente, e di conseguenza è un problema che sicuramente va molto al di là delle singole partite di calcio. Poi è anche vero che sicuramente lì sono abituati a un calcio molto diverso, vissuto in maniera diversa, cioè per loro l'episodio dell'altra notte, come ha sottolineato Stefano Borghi, è al di là dei limiti anche per il calcio argentino. Ma ricordiamo comunque che uno dei giocatori in campo, che è Orion, che è il portiere del Boca, uno o due anni fa ha giocato una partita dopo aver fatto a botte con dei tifosi dell'altra squadra prima della partita. Lo hanno aggredito in 10, lo hanno picchiato, lui ha tranquillamente fatto a botte come se non la fosse, poi si è scaldato e tanto ha giocato in un'altra
Why
partita
not?
Esatto, in un'altra partita che era il classico di Rosario, tra Rosario Centrale e Newell's Old Boys, un giocatore di cui credo si chiamasse Barrientos, ma non è quello che ha giocato a Catania.
No.
Decise di scendere in campo nonostante delle minacce di morte. Aveva giocato prima in una squadra, poi per l'altra. I tifosi dell'altra squadra chiaramente lo hanno minacciato di morte, minacciando la sua famiglia, mandandogli dei proiettili, eccetera. Lui, come se non la fosse, è sceso in campo. È un
ecco. Calcio. Per dire quanto questa situazione sia abbastanza usuale, quasi, e non sia una normalità incredibile per gli stessi calciatori, lo si è potuto vedere proprio durante quando il momento di sospensione della partita, che Pablo Daniel Osvaldo, ex Inter, ex Juve, è andato alla panchina vicino alla panchina del River Plate per assicurarsi, chiedere, noi siamo pronti a giocare, lasciamo decidere a voi, e poi a quel punto il Boca si è schierato in campo proprio come per giocare, quindi della serie far capire da un lato noi vogliamo giocare, sono loro che non vogliono giocare, e dall'altro quindi intanto scaricare comunque la responsabilità e poi in generale apparire così quasi senza alcuna compassione verso dei colleghi che comunque fanno il loro stesso lavoro e giustamente a un certo punto l'arbitro ha detto ai giocatori del Boca Juniors che si lamentavano per questa cosa, dice potevate essere voi quelli che hanno preso i gas lacrimogeni, le bombe o qualunque altra cosa successa.
Sì, ma purtroppo come avete detto voi il super classico River Boca è poco una partita ma molto una battaglia, come si dice. Lo stesso Maradona, se va in Argentina e chiede a un tifoso del River Plate che cosa pensano di Maradona, dicono sì sì, grandissimo giocatore, però è del Boca. E questo ti dà l'idea un po', se vai in Argentina Maradona è riconosciuto da tutti come un idolo incontrastato, però nei limiti appunto di questa partita, è impressionante. Poi avete detto voi di Pablo Daniel Osvaldo, di questa cosa qua, e sicuramente Osvaldo non è uno con la testa a posto, perché mi ricordo quella volta che contro un difensore del campionato argentino è andato là e dopo un contrasto di gioco ha dato da mangiare dell'erba, gli ha detto del tipo...
Sì, sì,
l'ha insultato e gli ha dato da mangiare dell'erba in segno di come sfottò.
E Pablo Daniel Osvaldo l'altra sera, dopo 43 secondi di gioco, ha fatto un'entrata da dietro che in Italia sarebbe punita con il cartellino rosso senza se.
Tra altre cose sull'autore del gol dell'1-0 dell'andata.
Sì, 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 nulla di casuale, nulla,
esatto,
e tanto di studiato.
Assolutamente.
Questo in realtà, finché rimane poi tutto in campo e non ci si fa troppo male, a me sarò un pochino... duro, ma a me piace anche, nel senso che è un calcio
bello,
molto,
sport.
È un calcio molto vero comunque, è un calcio dove nessuno finge di farsi male, è un calcio fatto prima da uomini che di calciatori, e in Europa difficilmente si vedono giocatori di questo tipo. Purtroppo spesso la situazione degenera anche sugli spalti.
E infatti ricordiamo che un grande campione che adesso sta giocando e difendendo la Juventus in attacco col numero 10, Tevez, viene proprio da quella scuola, ed è una tipica scuola argentina fatta di tantissima garra, quindi moltissima corsa, grinta, voglia di fare. Siamo tornati un po' di corsa, tutti abbastanza in difficoltà. Nel frattempo non ci sono delle birre qua sul tavolo, lo dico nel caso in cui qualcuno si stesse domandando qualcuno che beve, no?
Siccome poi è assolutamente normale che in una diretta ci sia dell'alcol sul tavolo.
Ah beh, guarda, tu non conosci abbastanza giornalisti, allora sapere che sono tutti alcolisti. Un saluto alla categoria.
Jacopo Iside ha appena parlato, eh.
Ma un saluto anche al nostro giornalista preferito, che in questo momento è assente, ma sarà sicuramente un
bel santo. Stai parlando per caso di FGA?
Assolutamente sì, assolutamente.
Scusate, ci avete mai pensato che il suo nome è FGA, puntato?
Cos'è? È un abruzzese che dice FCA, la nuova...
Fiat
Chrysler Automobile.
Fiat Chrysler.
Chrysler è abruzzese puro.
Niente, salutiamo Federico Giovanni Albrizio che ci segue sempre, salutiamo Giacomino Conte che si è ripigliato, cazzo sì, sono veramente molto contento di questa cosa, e nel frattempo passiamo, bel Pietrino, visto che hai parlato, ti tocca mo adesso intervenire così a gamba tesa, raccontaci che cosa hai fatto, hai visto di sportivo questo weekend?
Di sportivo poco.
Molte bevute di birra, te
sì, boh, gomiti del tennista Manetta, nel senso, era quello l'infortunio più frequente dove sono stato, perché vabbè, sono stato alla adunata degli alpini all'Aquila, come tutti gli anni viene fatta in una città diversa, l'anno prossimo sarà ad Asti, sempre di solito il penultimo weekend di maggio, dove ci si diverte, si fa casino e ci si diverte.
Lo consiglieresti ai bambini?
Ai bambini no, ai ragazzi sì, secondo me sì, tranquillamente. Beh, non è nulla di così scandaloso, ecco. Vabbè, in tutto questo però c'è stata anche una gara di moto, mi hanno detto, perché io ero un po' fuori dal mondo. dove
confermo, c'è stata, c'è
confermi,
stata.
Confermi, attenzione.
E ti
sì.
do il via libera.
E so anche il podio, che è Lorenzo attenzione. Rossi Dovizioso, quarto Marquez, che si è preso una scoppola, quindi la Honda non va più tanto. Erano Le Mans in Francia.
Erano Le Mans in Francia.
Madosca. E quindi Valentino consolida, credo, sempre di più...
Consolida la posizione mondiale con Lorenzo, che però inizia a incalzare.
Sì.
Dopo due vittorie consecutive si è abbastanza ripigliato. Siamo contenti comunque per lo spettacolo, perché
assolutamente sì.
Dalle prime tre gare sembrava che sarebbe stato un duopolio Rossi-Marquez. Invece vediamo che ci sono tanti corridori, anche comunque Dovizioso.
Beh sì, Dovizioso continua a inanellare podi.
Al terzo
perché,
podio, quindi infatti. Terzo podio in cinque gare.
Sì, bisogna vedere adesso con il regolamento dopo questo terzo podio, perché la... la Ducati perde dei vantaggi di essere una della categoria Open. Mi sembra, se non mi ricordo male, dalla prossima gara abbia 2-3 litri in meno di carburante rispetto alla partenza, quindi si avvicina ai 20 litri delle factory, mi sembra che arrivi a 22.
Se avete sentito un casino, era la statale che sta crollando sulle nostre teste.
Sì, vabbè, quindi ricordateci belli e giovani e felici, grazie.
No, belli soprattutto.
Sì, nel senso che la Ducati, partecipando come Open, ha dei vantaggi, ha il doppio dei motori, può fare delle prove in più e in più ha 4 litri in più di carburante e ogni gara. Al terzo podio... o alla seconda vittoria, non mi ricordo, comunque dopo un tot di risultati positivi perde dei vantaggi, inizia a perdere dei motori, delle possibilità di fare test e dei litri di carburante, che nel gioco delle gomme il fatto di avere più litri di carburante può essere anche può essere un vantaggio, perché si possono consumare meglio le gomme lavorando di più sul carico, sulla distribuzione dei carichi. Quindi sì, come dicevi tu Jacopo, un campionato molto interessante, perché diciamo che abbiamo tre potenziali, adesso abbiamo tre potenziali vincitori più un quarto che è Lorenzo, che si sta ripigliando assolutamente, sta salendo forte, perché ha fatto due garone, penso, adesso questa di ieri io non l'ho vista, però l'altra volta aveva fatto un garone clamoroso lo scorso turno di campionato.
Certo, assolutamente. E adesso facciamo una breve carrellata su, visto che è tornato qua in studio, voi non l'avete sentito, magari sì, è tornato Buonricchi, che farà il cambio di microfono con Pietro, perché nel frattempo questa sera sono successe delle cose veramente incredibili, devo dire, probabilmente dei poltergeist in questo studio che ce la stanno mandando. Sarà stato forse per la partita dell'altro giorno, Federico? Forse no.
Quale partita?
Quale partita? Non è stata giocata nessuna partita, ragazzi.
No, io non ne so niente.
Ah, no, niente, no, più Serie A. No. È stato campionato finito.
La Juve ha vinto, non si gioca più.
Che vero.
Sarebbe giusto.
Io non ho visto giocare nessuno sabato. O almeno quelli con la maglietta nera azzurra hanno giocato.
Sicuramente non hanno giocato.
Poi hanno deciso che bisognava smettere di farlo e quindi. Insomma. Bene. No,
bene, ma non benissimo.
Esatto, sabato c'è stata Inter-Juve, penso che voi che ci ascoltate lo sappiate bene. La Juventus, tanto per cambiare, ha vinto, dimostrando di essere una squadra vera, ma io onestamente non avevo molti dubbi sul fatto che la Juve avrebbe fatto una buona partita, perché quando una squadra gira così bene e comunque ha dei titolari in campo, perché comunque la Juve non è che si sia presentata a San Siro con la primavera con alcune seconde linee, ma c'era in campo Morata, c'era in campo Marchisio,
c'era Padoin.
Pietro Gianni siccome ha il microfono che non funziona per dirlo mi ha spodestato praticamente, e quindi comunque una Juventus sì un pochino rimaneggiata, ma non certo una squadra di basso livello. L'Inter, dal canto suo, come spesso le accade, ha fatto e disfatto la partita, perché ha giocato un calcio sicuramente buono per 40 minuti, pur correndo dei rischi dovuti a una fase difensiva agghiacciante, ma questo è un problema, esattamente, questo è un problema che ci perseguita dall'inizio stagione, non penso che verrà certo risolto in queste ultime settimane. Un'Inter che si è suicidata con il retropassaggio di Medel e penso l'assurda condizione fisica di Vidic, che è un giocatore che io ho sempre difeso, ma si è fatto bruciare nello scatto da Alessandro Amata, un difensore della sua esperienza contro un attaccante che non è Obafemi Martins dal punto di vista della velocità, farsi bruciare così qualche perplessità alla lascia.
Lì più che la velocità, che sicuramente magari quella di Matri è superiore a Vidic, è proprio la tecnica, cioè lì qualunque a scuola calcio ti dice mettiti tra la palla e il giocatore e fatti buttare giù e fare fallo.
No, ma è stato bruciato. Cioè, quando uno viene bruciato in velocità da Matri, cosa deve fare?
Poi sicuramente
dici, poi, la lasci, ma no.
Poi sicuramente il tutto nasce comunque da un retropassaggio sbagliato di un altro giocatore generosissimo che è l'ultimo dei colpevoli secondo me quest'anno per la grinta che ci ha sempre messo, che è Gary Medel, ma che da inizio stagione fa il ruolo che un tempo era di giocatori come Thiago Motta o come Esteban Cambiasso o come Dejan Stankovic o come Juan Sebastian Verona. Qua mi fermo perché mi metto a piangere, se no. Gary Medel è, per fare un paragone un po' così, è un Gennaro Gattuso un filino più tecnico. Gennaro Gattuso davanti alla difesa non ha mai giocato, non dovrebbe giocare lì neanche Gary Medel. Alternativa al momento non ce ne sono, la squadra questa è purtroppo.
Io quel nano cileno non lo posso vedere. Lo caccerai via immediatamente.
No, secondo me è quel giocatore che in un centrocampo che ha della tecnica può tornare utile, perché quel centro, cioè Gattuso non aveva nulla di più da un punto di vista tecnico, con tutto il bene per Gennaro Gattuso che è un calciatore che ho sempre stimato, però è quel giocatore che può dare equilibrio a un centrocampo che magari è fin troppo tecnico e offensivo. Nel centrocampo dell'Inter è un giocatore che sicuramente non aiuta più di tanto, anche perché fino a qualche settimana fa recuperava tantissimi palloni, adesso da un paio di settimane mi sembra che abbia anche finito la benzina, e anche da quel punto di vista lì non riesce più a raddoppiare come faceva prima, non riesce più a intervenire come faceva prima, e insomma
squadra un po' sfilacciata. Si aspettano grandi colpi per quest'estate, sicuramente squadra in cui grandi colpi potrebbero essere trattenere quei grandi campioni che ancora gli rimangono e aggiungere magari un grande difensore e un buon centrocampista con i piedi. Situazione invece ben peggiore per in casa Milan, che crolla a Sassuolo, una tripletta di Berardi sicuramente contestata dalla dirigenza milanista per quel gol non gol assegnato all'inizio, squadra che comunque patisce l'inesperienza, secondo me più che altro la disorganizzazione che c'è stata quest'anno, perché se tu arrivi a fine campionato anche con una squadra di brocchi non puoi avere una squadra di brocchi che non riesce.
La squadra di brocchi è la primavera, scusate.
No, invece era carina, anche perché poi pare che Brocchi sia veramente un grande allenatore, e anche se la squadra non è troppo forte, a fine campionato devi averle dato un'idea di gioco, come è stato per esempio, dicevi giustamente, la Juventus, sicuramente con delle seconde linee ha aiutato il fatto che comunque ci fosse di fondo un'idea di gioco, per cui anche le seconde linee si sono trovate comunque a giocare assolutamente, a trovarsi bene con i compagni di squadra.
Sì, sì, tutti sapevano cosa fare, questa è la differenza tra una squadra che è sempre solida a prescindere da chi va in campo e squadre che sono sfilacciate. Sotto questo punto di vista io penso, e in cuor mio spero anche un pochino, che l'Inter parta un filo più avanti del Milan in vista della prossima stagione, e per motivi societari e anche per motivi tecnici, perché comunque da qualche mese l'Inter non gioca un calcio a tratti così brutto. È un Inter che crea molto molto di più della squadra di Walter Mazzarri, che
no, ma infatti basterebbe un po' più di tranquillità, serenità, esatto, nell'ambiente, e appunto un giocatore che sappia far girare bene la palla a centrocampo, perché poi è la velocità di gioco alla fine quello che adesso sposta gli equilibri in questo momento. Corsa abbastanza aperta per il secondo posto, perché c'è stato il sorpasso in giornata della Lazio, che poi è stata controsorpassata dalla Roma di nuovo. Partita incredibile quella di Genova tra la Sampdoria e Lazio. La Sampdoria credo che si sia mangiata il più alto numero di gol in un solo tempo di questa stagione.
Mai visto una roba così.
Adesso qua mi deconcentrano, colpa di Pietro Gianni che mi fa vedere le tette, le sue ovviamente. No, che cosa mandi via? Resta lì.
Sì, su tutto è un'occasione sprecata da Eto'o, incredibile. Partito in velocità, ha fatto una cosa delle sue, ha bruciato chiunque, è arrivato davanti al portiere e ha calciato fuori, incredibilmente.
Sì, neanche male ha calciato.
No, neanche male, ha aperto
uscita
il piatto
di
bene,
3 centimetri e vabbè, in questi casi qua così. Staremo a vedere la Lazio come giocherà adesso, cioè tra due giorni c'è la partita la finale di Coppa Italia. Insomma, staremo a vedere.
La componente juventina qua è assolutamente immobile
da tocco per chi orecchie per intendere intenda.
Si è fatto adesso spostare il derby, tra l'altro
Spostare il derby, si è riuscito,
perché in un certo senso Lotito aveva un po' creato scompiglio, aveva chiesto il rinvio appunto della partita, perché secondo lui avrebbe portato vantaggio alla Juve, che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato, quindi può giocare in sostanza quando vuole, mentre la Lazio è in piena corsa appunto per il secondo posto con la Roma, e giocare la stracittadina valevole per il secondo posto a pochi giorni da una partita così importante come la finale di Coppa Italia sicuramente non li avvantaggiava, e adesso si è fatto spostare la partita appunto, e vedremo secondo me un bel match, perché saranno due squadre, secondo me la Lazio dopo la Juve è la seconda squadra che gioca meglio in questo campionato. Perché
sì, dal punto di vista del gioco
ha i tre davanti, Felipe Anderson, Candreva e Klose, in assenza di Djordjevic, che stanno facendo un ottimo calcio. I due esterni, Felipe Anderson è stato una sorpresa, perché da praticamente sconosciuto, in un certo senso da gregario di Neymar, era stato preso. I due sono grandi amici, ma pareva appunto che Felipe Anderson fosse un talento inespresso.
Un po' come, scusate se qualcuno se lo ricorda, Ronaldo e Vampeta, che Ronaldo chiese a Cambogia l'acquisto di Vampeta, che poi pochi mesi dopo,
qualità mi viene da
pochi
dire,
mesi dopo finì in copertina su delle riviste un po' discutibili e smise di giocare a pallone. Vabbè,
che è solo che questa volta hanno azzeccato probabilmente, perché ha fatto gli ultimi sei mesi, da dicembre in poi, Felipe Anderson è stato fantastico. Quindi
sì, è esploso tanto per cambiare proprio a San Siro contro l'Inter.
Quest'anno tempo. Rivitalizzate tutti. Tra le altre cose, Felipe Anderson, Riccardo, che dicevi, è arrivato il Paris Saint-Germain con un'offerta piuttosto succulenta, che su cui io comunque un mezzo pensiero ce l'avrei fatto, perché 30 milioni di euro cash al giorno d'oggi in Italia non li vedi tutti i giorni, e lui Tito di contro ne ha chiesti 80. Chissà se si troveranno a metà strada.
Non è facile trattare con Lotito.
Mi ricordo
un Hernanes in scadenza di contratto pagato 20 milioni. Mannaggia Morattone.
No, in realtà Hernanes l'ho preso sotto io.
È stato il primo grande colpo.
Mannaggia al Cinotto, allora.
Andiamo bene. Sì, io dico solo la mia velocissimamente sullo spostamento di Lazio-Roma. Io sono assolutamente contrario, perché Lazio-Juve si gioca mercoledì, Lazio-Roma si gioca domenica, si doveva giocare domenica, che non è propriamente il giorno dopo,
come la Champions League.
Esatto, come fanno in tutta Europa. In tutta Europa magicamente le squadre arrivano a fine stagione che corrono ancora, le nostre a quanto pare proprio non ce la fanno, hanno bisogno di quelle 12 ore in più, a parte la Juventus che, come mi fa segno Pietro Gianni, assolutamente vola e continuerà a volare. E tra l'altro Lazio-Roma è stata messa a un orario secondo me allucinante, cioè è lunedì alle 18, io mi chiedo poi si dice che lo stadio è vuoto perché è pericoloso, perché è brutto, cioè signori, se le partite si giocano alle 6 del lunedì, la gente alle 6 del lunedì si spera che abbia un lavoro e che possa lavorare, abbia di meglio da fare che vedere una partita di pallone, quindi
temo fortemente che l'obiettivo sia esattamente quello, cioè sfavorire l'accesso delle persone allo stadio. E ormai siamo arrivati, ricollegandoci al nostro tema iniziale della puntata sulla violenza negli stadi, siamo arrivati veramente al paradosso più totale, cioè noi adesso facciamo in modo che poca gente vada allo stadio così da avere poche violenze intorno. E siamo al ridicolo.
Siamo all'assurdo, ma perché...
No, perché potevi anche giocare lunedì, non era improponibile.
No, assolutamente.
Lunedì
no.
Sera, 20:45, normalissimo, dice abbiamo dato un giorno in più di riposo alla Lazio, facciamo un bel derby serale. Purtroppo io ricordo, ero molto ragazzino, stiamo parlando di almeno una dozzina d'anni fa, il derby che venne interrotto, quel famoso per... quel presunto assassinio di un bambino fuori dallo stadio, che ci ricordiamo tutti, tra le altre cose uno di quei che poi sono successi tutti quei casini con Napoli, Fiorentina nella finale di Coppa Italia dell'anno scorso, Ciro Esposito e quant'altro, si vedono che vanno in campo, parlano con Totti. Ricordo più o meno da quell'epoca lì, mi sa che non c'è più stato un derby in notturna, cioè sono quasi stati giocati tutti durante il giorno,
tutti,
o alle
3
o alle 6. Quindi comunque rendiamoci conto che da un punto di vista un po' ce la vogliamo, dall'altro manca la volontà politica, perché se tu usi questa scusa del dire vabbè li faccio giocare a pomeriggio così c'è poca gente allo stadio, ci perdono tutti quanti quelli che vogliono amare il bel calcio e sanno di aver vinto i tifosi, quelli più violenti.
Assolutamente, peraltro già spesso purtroppo in Serie A si vedono partite un po' troppo bloccate, anche perché storicamente il nostro calcio è un calcio non molto spettacolare, molto tattico. Se poi ci mettiamo anche degli stadi che fin troppo spesso sono semideserti,
non spingono,
soprattutto quando i nuovi presidenti, anche i nuovi investitori nel calcio italiano, che al momento sono Pallotta e Toir, dicono che bisogna internazionalizzare i marchi, bisogna aprire sempre di più la Serie A, i mercati internazionali eccetera eccetera, io mi immagino un ragazzo cinese che vuole vedere una partita di pallone, si sintonizza sul canale cinese che trasmette Lazio-Roma, vede uno stadio semideserto, vede una partita magari anche un pochino bloccata per la tensione, che ci sta, e dice vabbè, io mi guardo la Premier League che è meglio. Ecco, io penso che
sì, sì, è sicuramente un concetto assolutamente condivisibile. Aggiungo anche un'altra cosa, che per un ragazzo cinese guardare una partita di calcio italiana è estremamente difficile, perché noi che facciamo quasi tutte le partite le giochiamo praticamente in serale, almeno quelle delle squadre diciamo più importanti. Le partite in serale sono impossibili da vedere per quelli che vivono in Oriente, perché sono ore avanti con il fuso orario, e quindi si devono svegliare alle 4-5 del mattino per vedere una partita di calcio. È ovvio che non riesci a vendere il tuo prodotto se la partita la fai vedere alle 4-5 del mattino, a differenza di quello che invece fa la Premier League, che ha spostato gli orari e eliminato il turno notturno proprio per questa cosa qua, in modo da avere alle 2, alle 4, alle 6 le squadre che giocano, e quando alle 6 qua da noi sono le 6, là da loro sono le 11, che comunque è un orario già ben più accettabile,
dignitoso,
per guardare una partita. Assolutamente.
Fra l'altro, piccolo inciso legato a quest'ultimo argomento, ci ha scritto su Twitter uno dei nostri ascoltatori.
Dimmi che è Michael.
È Daddy Love.
Ah, ciao Daddy, salutiamo.
Su Twitter. E ha risposto alla nostra domanda, perché avevamo proposto un sondaggio che potete anche voi rispondere, cioè se fosse giusto o meno secondo voi ascoltatori lo spostamento di Lazio a Roma al lunedì, e lui ha espresso il suo parere esprimendosi in maniera negativa, come anche noi più o meno abbiamo fatto, spiegando come secondo lui non abbia alcun senso, anche perché la Juventus stessa ha giocato gioca mercoledì e tanto rigioca sabato, forse addirittura, adesso non mi ricordo, sabato
contro
domenica,
il Verona comunque. Sì.
Quindi,
no, Napoli, scusami.
Anche lui. In tutto questo vi ricordiamo che voi potete sempre intervenire, non solo quando poniamo delle domande, ma in generale potete interagire con noi mentre siamo in diretta anche su Twitter al nostro account @charlesportive.
Bravissimo. Adesso Ricky, siamo un po' in chiusura, gli ultimi 5 minuti, facciamo una brevissima panoramica di quelle che sono stati diciamo le gara 7 dell'ultima diciamo semifinale di conf di NBA, dei playoff, e come adesso ci sono le finali, quindi come sono delineati, quali sono le squadre in gioco e quant'altro.
Sì, diciamo che la sfida che ha appassionato di più i tifosi di NBA in queste settimane è stata quella tra i Los Angeles Clippers e Houston, gara che si è conclusa con la gara meno 7, quindi combattuta fino alla fine e vinta da Houston. In particolare fa molto pensare la tattica usata dall'allenatore di Houston, che adesso il secondo MVP se vogliamo della stagione era Harden, e l'allenatore in sostanza nel momento clou della partita, quando tutti si aspettavano che Harden prendesse il pallino del gioco che facesse vincere i suoi, in sostanza l'ha tolto dal campo, e praticamente Houston ha fatto una partita esagerata in attacco facendo girare la palla. I Clippers non hanno capito assolutamente nulla della tattica di Houston e così hanno perso sia gara meno 6 sia gara meno 7. Erano in vantaggio 3-1 i Clippers, quindi a quel punto bastava una sola vittoria per passare, e invece le hanno perse tutte e tre e sono andate fuori.
Con James Harden che si candida pesantemente a MVP, almeno dei playoff.
Sì, perché le altre partite le aveva giocate piuttosto bene, però questa straordinaria tattica dell'allenatore di Houston ha spiazzato un po' tutti, compresi i Clippers, che adesso, non so se avete letto i giornali, avete visto che sono praticamente in crisi, è una sconfitta, scusate, che brucia moltissimo.
Sì, lascia molto amaro.
E andrà a sfidare appunto Golden State, di cui abbiamo parlato molto le scorse volte. Diciamo che Steve Curry questa volta ha tirato fuori tutta la magia di cui dispone, ha fatto fuori da solo praticamente gli avversari, mentre dall'altra parte, purtroppo, perché non mi piace come gioca, mi sta molto antipatico, i Cleveland di LeBron James affronteranno in sostanza gli Atlanta Hawks, che sono secondo me la squadra rivelazione di questo campionato NBA, oltre a Golden State. Partita che sulla carta secondo me non avrà storia, perché LeBron James secondo me salirà in cattedra e porterà i suoi probabilmente in una finale. Adesso mi voglio sbilanciare nella partita tra Houston e Golden State, dico Golden State perché ha un gioco leggermente migliore, secondo me.
Sì, poi ha quel fenomeno di Curry che comunque quest'anno sicuramente sta giocando al massimo della sua carriera. Tra altre cose, una bella partita, quella contro Chicago dei Cleveland, ha giocato Matthew Dellavedova, ragazzo giovane, molto, molto simpatico, delle interviste estremamente divertenti, non so se vi è capitato di vederle, e ha fatto veramente un gran match. Cioè, se andate a cercarvi questo video su YouTube, c'è questa scena di Dellavedova con di fianco James in panchina, e James che lo guarda tipo: che partita che hai fatto.
Tra l'altro, se mi lasci aggiungere, che peccato, i Chicago Bulls erano i miei favoriti, un po' perché mi ricordano i tempi di Michael Jordan, e quindi sono oltre ai New York Knicks, che purtroppo sono da stagioni memorabili che quasi non riescono ad andare ai playoff e non stanno andando molto bene, i Chicago Bulls sono l'altra squadra che, in un certo senso, a cui tengo, e mi fa un dispiacere enorme vederli eliminati così, più che altro perché c'era un Derrick Rose estremamente in ripresa, che stava tornando ai suoi livelli migliori. Tra l'altro, Derrick Rose è stato MVP, il più giovane MVP della storia, vorrei ricordare, che ha avuto una serie di infortuni molto pazzeschi, grande, che gli hanno limitato la carriera, però speriamo l'anno prossimo, insomma.
E concludiamo con un po' di internazionali di tennis che si sono tenuti questo weekend. Tra le altre cose, saluto la mia cara amica Maria Sole Daniele, che mi aveva invitato a partecipare a questi internazionali. La prossima volta giuro che verrò. Nel frattempo lei si è fatto un selfie con Ben Stiller, lo dico tanto per la cronaca. Infatti mannaggia la mia testa di ananas. Dici Federico, come sono andati?
Vi dico che ha vinto Nole Djokovic. Nulla di troppo nuovo, visto che, come lo stesso serbo ha detto nel post partita, questa è la stagione migliore della sua carriera. Ha vinto in due set 6-3, 6-4, se ben ricordo, contro Roger Federer in circa un'ora e 15 minuti di partita. Roger Federer, che aveva un pochino illuso tutti gli appassionati di tennis, che sono assolutamente dei seguaci di questo giocatore straordinario che è lo svizzero, li abbiamo un pochino illusi dopo la bella vittoria in semifinale contro Stan Wawrinka. Ricordiamo tra l'altro che Federer è uscito presto dal precedente torneo di Madrid, era addirittura in forse per quanto riguardava la sua partecipazione, come il nostro Pietro aveva detto lunedì scorso proprio all'Internazionale di Roma. Invece poi si è presentato, ha giocato un tennis assolutamente eccezionale fino alla finale, quando si è trovato davanti un giocatore che ad oggi, per ragioni soprattutto anche fisiche, è assolutamente superiore, e meritatamente ha vinto a Roma. E peraltro il torneo di Roma, l'Internazionale di Roma, rimangono un tabù per lo stesso Roger Federer, che, se non sbaglio, non ha mai vinto questo torneo, confermano i miei colleghi qui presenti. E invece vince ancora appunto Nole Djokovic, che scena simpatica, ha scritto sul vetro della telecamera in perfetto italiano: grazie ancora a Roma, dopo la partita, al termine della partita, conclusasi appunto con la sua vittoria.
Perfetto, lapidario, devo dire, complimenti. Facciamo un applauso veramente a Federico Scimatti, che è diventato, ha imparato le tecniche radiofoniche abbastanza importanti. Siccome hai fatto le scarpe a Pietro Gianni, guarda, te lo sto dicendo, la mia classifica di preferenze, bravo, bravo, me le segno tutte queste. comunque amici, siamo arrivati in chiusura, siamo a 21:45:16, bah, ciaone, anche stavolta abbiamo portato a casa. Giro di saluti, io sono Jacopo Iside.
Io sono Pietro.
Io sono Federico Cimatti.
Io Riccardo Ghinolfi, vi saluto.
Ok, e poi noi ci rivediamo settimana prossima, sempre su www.radiostatale.it, sempre in podcast su le diverse piattaforme. Ci potete trovare su Twitter, su Facebook, su iTunes. Se vi iscrivete al nostro canale avrete salva la vita. Non vi verrà ad arrestare Pietro Gianni quando sarà commissario, quindi mi raccomando, fatelo, perché ne va del vostro futuro e del futuro dei vostri figli. Un bacione grande a tutti quanti e buon weekend, buona settimana.
Charle sportive. Su Radio Statale stiamo tutti citti.